Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. La nostra regione celebra come patrono oggi Sant'Apollinare, che secondo la tradizione morì martire. Di lui non molto si sa, a lui però viene attribuito la evangelizzazione iniziale, a partire dall'esarcato di Ravenna, dal grande centro allora costituito da Ravenna, evangelizzazione delle nostre terre. Per questo preghiamo in particolare per le nostre chiese e per le nostre terre, per tutta l'Emilia Romagna.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, i versetti dall'11 al 21. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Sorse di nuovo dissenso fra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato ed è fuori di sé. Perché state ad ascoltarlo?» Altri dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?» Parola del Signore.
Stiamo meditando il Vangelo di Giovanni. Siamo soliti al sabato, non dico riassumere, ma almeno riprendere il filo della meditazione, della lettura di questa settimana, che in cui abbiamo meditato il capitolo 9, sostanzialmente l'inizio del capitolo 10, in particolare a partire dal versetto 13 del capitolo 9. Ecco, sul capitolo 9 io dirò solo, sperando di riprendere una parte delle cose dette, che si può vedere questo racconto sotto due prospettive principali. Una, quella principale, è quella dettata da Gesù stesso all'inizio del capitolo 9, esattamente al versetto 3, cioè quello che Gesù farà è il segno della sua missione. Quest'uomo è nato cieco perché doveva incontrare me, perché fossero rivelate in lui le opere di Dio. Quindi tutto il racconto mostra qual è l'opera di Dio che Gesù compie. C'è sempre il mistero dell'incarnazione dentro queste affermazioni. Quello che Gesù compie non è una cosa che fa lui, è una cosa che fa Dio in lui. Queste sono le opere di Dio. E così insiste l'inizio del capitolo 9, anche al versetto 4 e 5, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo, ricordiamo che questa espressione riprende la dichiarazione al capitolo 8, versetto 12, io sono la luce del mondo. In questo modo anche questi capitoli, che appartengono, sono tutti nel quadro della festa delle capanne, hanno anche letterariamente un legame molto profondo, lo stesso tema che troviamo qui. Ecco, qui direi noi possiamo leggere tutto il racconto sotto questa prospettiva, vedere l'opera di Dio, che è un'opera di illuminazione. Da cieco acquista la luce, ma non solo quella fisica, come vediamo in tutto il racconto, quella luce che viene, che è in grado di riconoscere l'opera di Dio in Gesù, e quindi è in grado, per dono di questa illuminazione, di conoscere chi è veramente Gesù, soprattutto nell'adorazione o nell'espressione io credo, e nell'atto di prostrazione che attribuisce a Gesù lo stesso onore che si attribuisce a Dio. Questo è un po' il vertice di questa, in cui è sempre implicito il mistero, quello che noi chiamiamo il mistero dell'incarnazione, cioè della presenza stessa di Dio nell'esistenza di Gesù. Ecco, poi l'altra prospettiva che si può sottolineare è la vicenda del cieco stesso, il suo cammino, che deve subire anche una prova per arrivare a questa piena illuminazione, deve anzitutto essere onesto e sincero con quello che è avvenuto, e poi deve subire una prova fino a che viene cacciato dalla sinagoga. Veramente nel racconto non è che viene cacciato dalla sinagoga, ma questo induce a pensare soprattutto il punto del versetto 22 del capitolo 9. Il versetto 22 è una spiegazione dell'Evangelista a commento del fatto che i genitori avevano paura di esprimersi, avevano paura dei giudei. Sappiamo che questa parola può avere diversi significati, perché i giudei avevano già stabilito che se uno avesse confessato Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Quindi questo versetto praticamente dice al lettore: se tu vuoi leggere e comprendere bene la vicenda del cieco, il suo cammino, devi collocare questo episodio in un tempo successivo, in un tempo in cui il confessare Gesù comportava di essere espulsi dalla sinagoga. Questo già avevano già stabilito, è in realtà un modo per indicare al lettore che questo episodio può essere letto, collocato in un tempo in cui, che non è il tempo del ministero di Gesù, in cui si poteva venire espulsi dalla sinagoga. Come si può dire questo? Basta andare a leggere il capitolo 16, versetto 2, dove Gesù dice: vi cacceranno dalle sinagoghe. Ma Gesù lo dice al futuro, vi cacceranno dalle sinagoghe, mentre qui si dice che era già stato stabilito questo. Quindi vediamo che questo testo, io l'avrei riassunto appunto così: da un lato la manifestazione dell'opera di Dio nella missione di Gesù, e dall'altro il cammino della fede, che implica la testimonianza e implica anche, lo chiamiamo, la croce, implica l'accettazione di subire una emarginazione. Ecco, poi abbiamo il capitolo 10, senza una nuova introduzione, come vediamo l'inizio del capitolo 10, senza alcuna nuova introduzione c'è una parabola di Gesù, e poi stiamo meditando dal versetto 7 e poi in particolare il brano di oggi, il commento a questa parabola di Gesù. Qui possiamo dire molte cose, che lascio a voi la parola, aggiungo solo che uno dei punti Qui sicuramente è la prova, le prove che Gesù dà del fatto che lui veramente è il pastore di Israele, è il pastore come Dio. Le prove che dà, la prima prova sono le pecore, perché le pecore lo seguono. Questo è l'argomento su cui Gesù insiste. Le pecore lo conoscono già, non hanno paura e per questo lo seguono. E quindi vuol dire che conoscono il pastore. Le pecore sono l'indicatore, primo indicatore di se uno è veramente pastore o no. Ricordate che insiste su questo, perché a un estraneo non andrebbero dietro, non si fidano, mentre al pastore non hanno timore. E l'altro argomento lo vediamo soprattutto nel brano di oggi, cioè è quello che il pastore fa, cioè l'amore del pastore per le pecore. Il rapporto, l'amore e il rapporto che c'è fra il pastore e le pecore, che sono sue da sempre, e questo lo porta addirittura, è un mercenario, uno a cui non appartengono le pecore, una cosa così non la fa. Gesù la presenta anche questo come la prova che lui veramente è il pastore. Questa è una linea in cui si può leggere il testo, ma adesso lascio subito a voi una parola su tutto questo brano, diciamo sul capitolo decimo fino a questo punto.
Nel brano di oggi è una fermata soprattutto sull'espressione dare la vita, anche perché questo verbo, visto che era Maddalena, è il verbo che viene usato in quel brano in cui Maria dice, anche nell'antifone della liturgia si dice sempre dove è posto, è lo stesso verbo. Mi sembrava ci fossero tre sfumature diverse in questo dare la vita. Nel primo caso si dice che il pastore espone la vita, qua non si parla della sua morte, perché altrimenti le pecore sarebbero uccise, e si esprime il coraggio del pastore che rischia la sua vita, si mette davanti perché il lupo non disperda, visto che la funzione del pastore è invece quella di radunare. Nel secondo caso si parla dell'offerta della vita di Gesù come l'offerta del rapporto intimo che c'è tra lui e il Padre. Gesù offre questo tipo di vita, offre ai suoi, dona ai suoi il rapporto di comunione, di conoscenza che c'è tra lui e il Padre. E mi sembra che sia questa l'offerta che Gesù fa, il dono che fa. Nell'ultimo caso invece è proprio il dare la vita nel senso di morire. Non è detto solo in generale, ma è detto che dà la vita e poi la riprende. In questo caso sottolinea l'aspetto di potere del pastore. Il pastore ha questo potere che nessuno gli può togliere, non c'è nessuno più forte di lui che possa togliergli questo. E tutto questo nasce da questo rapporto di comunione con le pecore. Dice il mercenario, cosa fa? Le pecore non sono sue, mentre il pastore sono sue. Del rapporto col padre dice che si crea un rapporto di comunione uguale, un rapporto tra il pastore e le pecore è uguale a quello tra il padre e il figlio, e quindi Gesù si pone appunto come il pastore non solo buono, ma il pastore bello. Quindi bello non solo nel senso di legittimo, vero, conforme al piano di Dio, no? Vide che era cosa bella, come dice nella creazione, no? Ma mi sembra proprio che si ponga con questo modo di fare come davanti a noi, cercando di affascinarci. Cioè, secondo me questa espressione di bellezza dice così, Gesù si fa vedere nella sua bellezza, fa queste cose perché dopo si possa essere affascinati. E mi colpiva il fatto che questo discorso è fatto ai giudei ciechi, che diceva, perché è la continuazione del capitolo 9, dice che siamo ciechi anche noi, e Gesù, normalmente quando lo leggiamo la domenica, partiamo, Gesù disse, magari si aggiunge anche ai suoi discepoli o non so che cosa, mentre invece lo sta facendo ai giudei, questi giudei ciechi, Gesù sta dicendo una parola perché possano vederlo nella sua bellezza ed esserne affascinati. Qualcuno lo è, perché dice che alcuni dicono può mai un indemoniato dire queste parole e aprire gli occhi ai ciechi? E questo tentativo sempre ripetuto, che è ripetuto nel Vangelo, è ripetuto negli Atti, è ripetuto nella storia, in cui il Signore non si ferma mai di fronte a un rifiuto, anche quando sembra definitivo, il Signore sempre ricomincia e ricomincia sempre facendo vedere una bellezza maggiore. Più noi lo rifiutiamo, più il Signore diventa splendente, perché noi possiamo vederlo nella sua bellezza ed essere attirati.
A me sembrava che in tutto questo brano ci fosse una cosa che è stato detto l'altro giorno, anche un clima di grande pace. Ed è molto strano, perché di fatto c'è dei pericoli, sembra che ce ne siano ad ogni angolo, ecco, c'è dei personaggi negativi, ce ne possono essere, ce ne sono molti, però mi sembra appunto che complessivamente dia una grande pace e anche una grande sicurezza, appunto, ed è un po' strano. Allora mi sembrava che forse la cosa che più, così, che più mi ha preso in questo senso è intanto appunto che il pastore è buono, bello, insomma, ma anche buono, cioè non si presenta in modo neanche guerriero in qualche modo e neanche prepotente, è buono, ed è buono e quindi offre la vita per le pecore, ma mi sembra importante quel che dice dopo, la offre e la riprende, cioè è una grande potenza la sua, perché se la offrisse solo, cioè a cosa serve? No, alla fine è che lui può offrirla e può riprenderla, e questo dà, come dire, tutto l'abisso della sua bontà, ma anche della sua grande potenza. Per cui mi sembra che questo sia questo che dà una grande sicurezza. E allora mi è venuto in mente, forse un brano ovvio, quando nella lettera ai Romani dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Poi dice appunto la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione. In tutte queste cose siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, eccetera, possa mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore.
Quando ho letto "Io sono il buon pastore", mi è risuonato il Vangelo di Marco al capitolo 10, quando viene chiesto a Gesù, quando Gesù viene chiamato maestro buono, e allora Gesù risponde: nessuno è buono se non Dio solo. E allora questo buon pastore, questo aggettivo, mi sembra un aggettivo che serve a connotare la divinità del Signore. E infatti anche dopo, nel brano successivo a quello che leggiamo oggi, i giudei vorrebbero lapidarlo proprio perché si fa Dio, quindi lo riconoscono come termine divino.
A me aveva colpito, legato a questo, alla voce, all'ascolto, la festa di ieri di Maria Maddalena, che riconosce il Signore quando la chiama, e quindi lì avevo pensato all'esempio della pecora che riconosce la voce. E poi, leggendo il parallelo con Ezechiele, il capitolo 34 di Ezechiele, dove si descrive come dove si descrivono i pastori di Israele, quelli buoni e quelli cattivi, e termina con, parlando di Davide: susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo, le condurrà al pascolo, eccetera. Rispetto a quello che viene detto nella pericope di oggi, mi colpiva molto questo dare la vita, perché qui ritorna appunto con tante sfumature, ma continuamente, cioè quello che è più ripetuto oggi è che questo nuovo pastore, già Davide è stato un grande pastore per Israele, che conduceva da pastore buono le pecore, però questo nuovo pastore, c'è questo salto che qui è ripetuto tante volte, che dà la vita. E poi l'ultimissima cosa, che quando ai bambini nel catechismo del buon pastore appunto si inizia, si parla, si vuole dire qualcosa della morte, della resurrezione di Gesù, soprattutto con i più piccoli, si fa vedere questa immagine del pastore in piedi e sdraiato e poi si rimette in piedi, cioè non riuscendo loro ancora a comprendere cos'è la croce, l'immagine che più colpisce anche i più piccoli è questa del pastore.
Solo una cosa, questo versetto 14, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, mette l'accento sulla conoscenza reciproca fra il pastore e le pecore, come poi insomma aveva già detto anche in precedenza, ecco, c'è questa conoscenza reciproca sembrerebbe essere legata al fatto di riconoscere la voce, di ascoltarlo. Più volte nei capitoli precedenti Gesù rimprovera i giudei di non ascoltarlo, di non poter ascoltare la sua voce, perché non potete ascoltare le mie parole, e questo sembra essere ricondotto al fatto che il Padre non gli ha dato questo, cioè il fatto di ascoltare, di accogliere le parole di Gesù sia un'opera del Padre in loro, come dice più volte al capitolo 6. E allora lo pensavo questo in relazione all'ascolto della parola di Dio, alla sua conoscenza, il modo con il quale i giudei ascoltano la parola, cercano, come dice prima, leggono la parola, leggono Mosè e cercano in questa parola, nella parola di Mosè, della legge, dei profeti, cercano di trovare in essa la vita. E così in essa dovrebbero trovare il Cristo e quindi sapere riconoscere che colui che parla loro è quello di cui ha parlato Mosè e i profeti. Però poi c'è questo versetto 15 che introduce questo confronto, cioè le mie pecore conoscono me e io conosco loro, nello stesso modo in cui il Padre conosce me e io conosco il Padre. E questo mi colpisce molto perché, insomma, introdurre questo confronto è come dire che è della stessa natura, questa conoscenza reciproca, questa esperienza reciproca, che è della stessa natura della conoscenza che Gesù ha del Padre. E quindi, insomma, c'è un mistero sotto che non mi sembra si riconduca solamente al fatto di riconoscerlo dalle scritture di Mosè, insomma, essere stati istruiti da Mosè, e quindi chi veramente ascolta le scritture e le conosce non per stabilire la propria giustizia, ma per cercare in esso Dio, riconosce il Cristo. Mi sembra che ci sia qualcosa di più, che adesso non so dire, ma mi colpisce. Ecco.
Ieri diceva anche: io sono venuto per dare la vita e darla in abbondanza come dono, diciamo, di questa cura verso le pecore, la vita abbondante, la vita piena. E oggi insiste su il rischiare la vita, il perderla per amore delle pecore, e mi sembrava che il rapporto tra queste due cose, cioè in un certo senso il prezzo di questo rapporto del pastore con le sue pecore il prezzo di tutto se stesso e il dono di una vita piena fosse qualcosa di più che non solo appunto un costo. Ha amato tanto da dare la sua vita e il frutto è una vita piena. Mi pare che voglia dire che questa vita, che per essere donata una vita piena bisogna perderla. Mi sembra che ci sia un rapporto di continuità. Quella vita piena data da Gesù è anche quella che lui offre. E questo mi sembra l'unica maniera per trasmettere la vita, sia quella di consegnarla. E mi sembra esattamente l'opposto di tutto quello che viviamo, dove invece difendiamo le nostre vite, le contrapponiamo. Invece Gesù poi dopo dirà che è anche un esempio come lui si muove, è anche segno della conoscenza e dell'amore del Padre, ma la perde. Bisogna completamente consegnarla perché si trasmetta, e questo è la vita.
E io volevo sottolineare il versetto 16: ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la voce, diventeranno solo gregge. Mi sembra molto molto importante questo versetto da spiegare. Comunque nei versetti seguenti, 16-17, io ci ho sentito sotto Isaia 53, perché Sant'Agostino stamattina mi faceva girare la testa per quanto è bello, chi ha tempo lo legga, proprio una pagina di Sant'Agostino su questo brano.
È commovente.
Gesù non è solo la porta, il pastore bello, ma è anche la pecora muta condotta al macello, cioè, ma è bellissimo, fa girare la testa, io non lo so neanche ripetere, ma mi ha portato al settimo cielo. E comunque
ci racconti cosa hai visto?
No, perché non volevo dire, a proposito di questo dare la vita, di questo punto, la pecora condotta al macello, pecora muta condotta al macello, e di questo ho altre pecore che non sono di questo ovile, e volevo leggere la profezia al capitolo 11, la profezia di Caifa, se non erro, no? Quando dice: voi non capite nulla, non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo però non lo disse da sé, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Mi sembra molto importante questo, però non so poi tirare una conclusione.
Volevo dire che in questi ultimi capitoli c'è una parola che si ripete, ed è la parola scisma. Avete capito?
Scisma, che viene tradotto però spesso dissenso.
Dissenso, ecco, in greco suona, mi sembra di aver capito, con scisma.
È al versetto 19,
sì, capitolo 10. Al versetto 19, poi lo troviamo al capitolo 7, dopo che lui si proclama sorgente dell'acqua viva, nell'episodio del cieco nato: io sono la luce del mondo, oggi io sono la porta, il buon pastore e la porta. Ecco, facendo un riferimento un po' alla bellezza di questo pastore, come è stato detto, nel Cantico dei Cantici, al capitolo 5, la sposa dice del suo diletto: il mio diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile tra mille e mille. Eppure questa bellezza, quando passa, crea dissenso.
Io in particolare lo leggo sui punti principali, come qui troviamo uno sviluppo della prima grande prova che Gesù è il pastore di Israele, che è un titolo divino sicuramente, Dio è il pastore, o il Messia è il pastore, Davide. E qui viene sviluppata la prima grande prova, cioè che le pecore lo conoscono e lo seguono. E qui spiega in particolare proprio il versetto 14, con quell'espressione che è stata sottolineata molto, molto profonda, perché? Perché fra lui, fra il pastore e le pecore, c'è un rapporto molto profondo, e che è paragonabile al rapporto fra lui e il padre. È lo stesso tipo di conoscenza, c'è una comunione antica che li lega. E è chiaro che questo argomento presuppone il sì di Israele, cioè qui Gesù afferma che il fatto che Israele lo riconosca, è chiaro che non è tutto Israele, è la prova che lui è il Messia, che lui è il pastore. Teniamo sempre conto che la comunità giovannea è una comunità che si pensa Israele, si pensa giudaica. Sappiamo che i giudei qui non sono uguali agli ebrei. Questo abbiamo ripetuto tante volte. Spiegare perché sono chiamati giudei, però è un altro discorso troppo complicato e non è neanche così sicuro, voglio dire, molto ipotetico, però rimane che questo argomento fondamentale presuppone il sì. Gesù si appella a questa conoscenza profonda, reciproca. In fondo qui spiega cosa significa che le pecore sono sue, a differenza di un altro che fosse incaricato di un compito semplicemente. Non è solo un incaricato di un compito di guidare. E qui c'è una comunione, c'è un rapporto stretto, profondissimo, che è il rapporto stretto che c'è fra lui e il padre, è lo stesso che c'è fra lui e le pecore. Fanno parte di una stessa comunità. A me pare che uno dei punti centrali di questa espressione dice proprio questo. Gesù e le pecore stanno insieme, fanno parte di una stessa storia, di una stessa comunità, e si appartengono reciprocamente. Mi sembra che sia un argomento molto molto importante, lo troviamo anche altrove nel Vangelo di Giovanni questo. E l'altro argomento è quello che fa il pastore. Un mercenario non arriva a sacrificare la vita, ovviamente questo mi pare anche giusto, ecco, nell'immagine per le pecore, un po' stolto, no? Invece qui sì, questo è un pastore che dà la vita, anzi proprio dà la vita per le pecore. Anche qui troviamo un approfondimento, nell'ultima parte c'è l'approfondimento di questo, cioè il suo amore per le pecore, che lo porta fino a dare la vita. E è importante naturalmente che sia un atto volontario, no? Se uno fosse obbligato o gli capitasse di essere ucciso, un altro discorso. Gesù vuole sottolineare che il suo amore per le pecore dimostra che lui è il pastore, e l'amore è dimostrato dal fatto che è un atto volontario. Difatti, da dove si dimostra che è volontario? Dalla sua capacità di riprendere la vita. Se uno è capace di riprenderla, la risurrezione è presentata qui come una capacità di Gesù, è chiaro che se muore lo fa volontariamente. No. Mi pare che sia che l'argomento su cui insiste è questo. È sempre il suo amore volontario, è un atto volontario. La cosa che ci deve colpire è che Gesù conclude dicendo: questo è il comando che mi ha dato il Padre, è il comando. Per questo il Padre mi ama, perché io do la vita volontariamente, ma questo è un comando. Le due cose stanno profondamente insieme. Gesù è ubbidiente, non fa quello che vuole lui, però questo comando del Padre è per lui ciò che lo interpreta profondamente, è la sua volontà, è la sua, il senso della sua missione. Perché? Perché Gesù ama veramente le pecore. Non è un compito che gli è imposto, quello di dare la vita per le pecore, lui le ama veramente e in questo modo ubbidisce al comando del Padre. Sono due dimensioni che sono molto profonde, ma che possono molto colpire, perché la prima parte, negli ultimi versetti, insiste sul fatto che il suo atto di sacrificare la vita è volontario. E nell'ultima espressione, questo comando ricevuto dal Padre insiste sul fatto che questo atto è un atto di ubbidienza.